Benvenuti alla nuova puntata di Ritratti. Io sono Alessio Rugo e vi condurrò in questa puntata un po' particolare. Infatti, il gruppo ospite di oggi sono i Pink Floyd. Non un gruppo qualunque, quindi, ma un gruppo che ci impegnerà veramente a fondo in questa ora e mezza. È chiaro che non riusciremo a percorrere tutti gli aspetti della loro più pluridecennale carriera. Diciamo che è più una scusa per ascoltarci un po' di bellissima musica e sentirci insieme qualche particolarità, qualche nozione che magari non conoscevamo sul gruppo e quindi ascoltare con più piacere. Iniziamo subito con la loro, diciamo, una delle loro canzoni storiche, una delle prime, nel periodo in cui la psichedelia era pressoché inesistente. Sono stati un po' i precursori di questi nuovi monumenti londinesi al Piper, da cui anche il nome del primo album. Sentiamo questa Astronomy Domain. All'epoca però non vi era l'attuale formazione, attuale per modo di dire, dato che sono sciolti, o meglio si è ritirato Waters da pochi anni, da una decina d'anni, un po' di più. All'epoca c'era il grande Syd Barrett. Chitarrista, cantante, genio creativo, è colui che ha veramente caratterizzato i Pink Floyd. Nonostante sia rimasto per pochissimi album, se non sbaglio 2-3, insomma, un'influenza che è veramente rimasta non solo nei Pink Floyd, perché dopo sono parecchio cambiati dalla sua dipartita dal gruppo, ma veramente la psichedelia, il tipo di composizione è stata veramente fortemente caratterizzata anche negli anni a seguire. Infatti è rimasto il mito intatto di Barrett, nonostante adesso sia ridotto non tanto bene a quanto dicono. Sentiamoci questa Astronomy Domain, frutto del suo genio.
Thank you.
Quella che sentite sotto è Marooned, una delle ultime canzoni dei Pink Floyd fatta strumentale, fatta unicamente da Gilmour. Eccezionale feeling con la chitarra, il suo tocco, la sua creatività, si sente tutta. La uso anche perché è molto comoda, diciamo, come sottofondo. E torniamo a Pink Floyd degli inizi. Loro sono indubbiamente, come dicevo prima, dei pionieri della psichedelia e in generale possiamo dire uno dei, se non il più grande attualmente gruppo esistente sulla Terra. Oltre alla musica hanno saputo coinvolgere molto il pubblico nei live, in particolare attraverso uno spettacolo vero e proprio, un'opera rock dal punto di vista live come non se ne sono mai viste. Ricordo il CD. Si chiama Pulse, il CD doppio live, che è uscito di recente anche in DVD. Io ho visto questo DVD e ho parlato con persone che sono state al concerto, che è stato anche in Italia. Hanno detto che è stato qualcosa dal punto di vista di strumentazione, di spettacolo, di luci soprattutto, una cosa veramente spaventosa. Loro studiano tutti nei minimi dettagli. Pensate a questo spettacolo abbinato alle loro canzoni, canzoni veramente di cuore. Questa è una, se dovessi definire le canzoni Pink Floyd, direi canzoni proprio di cuore, sento l'anima dentro, e questa è quella differenza da tante canzoni rock, perché dopo la terza fase, diciamo, la seconda, diciamo più che altro, è prettamente rock classico, a parte qualche innesto di elettronica. Dicevamo della loro storia iniziale. Tutto è cominciato a Cambridge negli anni 60. Gli iniziali componenti furono Waters, Wright, Mason, quindi gli storici, e in più c'avevamo anche Syd Barrett. Questi si incontrarono a Londra mentre studiavano, come il classico di tutti i gruppi o quasi. E Waters e Wright erano tutti entrambi chitarristi, nonostante dopo passerà al basso Waters. E con Mason alla batteria e in più con altri una cantante donna, Juliette Gale, e appunto proprio Barrett, che era un'altra chitarra, fecero questo gruppo che chiaramente era un po' particolare dato il numero esagerato di chitarre. E per fortuna Wright va alle tastiere, Waters passa al basso e si fa lo stesso Klaus, che era un all'ennesimo chitarrista, abbandona perché va a dedicarsi a generi un po' più seri, secondo lui il jazz. Penso sia un po' pentito dopo. Il gruppo si chiama da subito Pink Floyd, in realtà si chiama Pink Floyd Sound. Questo nome deriva dal bluesman, da dei bluesman che erano dei miti per Barrett, Pink Henderson e Floyd Council. E praticamente la loro prima proposta, come avete già potuto sentire, è un misto tra il blues classico, che è rock and roll, diciamo, che andava a caratterizzare quell'epoca storica, e qualcosa di nuovo, quello Barrett. Preda anche alle droghe, di cui sicuramente, ormai certo, diciamo, faceva uso, gli effetti ne vediamo ancora adesso. E iniziano quindi, diciamo, alla metà anni 60 a esibirsi al Mark di Londra, e la tendenza all'improvvisazione è veramente forte, ed è questo che le ha contraddistinti da molti altri gruppi. Loro erano veri spettacoli underground che iniziavano a formare quella scena che sarebbe fatta così forte a Londra in quegli anni. Sentiamoci un altro pezzo, questo è un po' più particolare, degli inizi, si chiama See Emily Play.
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow.
gown that touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily.
A Londra, in questo ambiente così fervente di creatività e di attività, i Pink Floyd proprio riescono a farsi notare come una delle band più originali e imprevedibili tra le tante che iniziano a sperimentare queste cose. In particolare quando si esibiscono all'UFO Club, un locale un po' particolare, diciamo, sempre nei sobborghi di Londra, iniziano a sperimentare i primi tentativi di coinvolgimento del gruppo con le luci, con gli effetti speciali e le proiezioni, cosa che li caratterizzerà in seguito. Come dicevo prima, anche le droghe svolgono un ruolo abbastanza fondamentale nel primo periodo, quantomeno, dopo non so. L'LSD in quel periodo era uno dei modi più tranquilli, più normali di andare oltre la propria percezione normale. E devo dire che si sente abbastanza questa cosa. Se voi notate anche la canzone di sottofondo, Set Control for the Heart of the Sun, una canzone un po' successiva rispetto a quello che abbiamo sentito precedentemente. E sentite questa allucinata psichedelia tipica di Barrett che caratterizza questo periodo e questi album. Io peraltro l'ho preso di recente, quell'album contenente Set Control, ora sentirete un qualcosa magari di quello. E tutto l'album ha queste atmosfere, da un punto di vista pesanti, da un altro punto di vista invece veramente uniche. Torniamo alla storia, dicevamo, ci troviamo nel 66. Un anno dopo proprio i Pink Floyd praticamente risultano già uno dei gruppi più di tendenza di Londra e ottengono subito un contratto di discografico, non con un a caso ma con la EMI direttamente, e debuttano proprio con i singoli Earn Our Lane e successivamente con EMI Play, che abbiamo già sentito. È proprio con questo singolo che inizia il successo vero e proprio delle classifiche, diciamo, e i loro show diventano veri e propri happening multimediali. Un'evoluzione quindi dagli show degli esordi, dove c'era sicuramente sperimentazione in tale senso, ma non aveva ancora toccato questi apici. E i brani, praticamente tutti quelli del primo album, portano la firma di Barrett, che oltre ad essere voce solista e chitarrista è anche il genio creatore e colui che scrive praticamente tutti i testi allucinati che sono dietro la caratterizzazione del gruppo in questo periodo. E dico in questo periodo perché già da prima del 70 inizia a venir meno la sua stabilità mentale, e in particolare la sua presenza da live inizia a diventare un po' pericolosa. Infatti viene pian piano soppiantato da Gilmour. Gilmour, lo storico Gilmour, chitarrista e voce che attualmente ha fatto anche gli album del post Waters, è un amico del gruppo e già suonava un po' con loro, li aiutava facendo magari la seconda chitarra e cose così, e inizia piano piano a diventare sempre più il leader del gruppo. Già si inizia a vedere questo in Souls for Secrets nei primi anni 70, dove si sentono sì indubbiamente le influenze di Barrett, compone gran parte dei testi, però anche si inizia a sentirsi un po' più la tradizione rock blues legata a Gilmour. Andiamoci a sentire un pezzo legato al concept album Animal dei Pink Floyd. Il pezzo si chiama Sheep, pecore appunto. Thank you. Inutile dire che abbiamo fatto un po' un salto passando direttamente a Animals, trascurando album storici. L'abbiamo fatto di proposito, non vi preoccupate. In particolare volevo dire qualcosina su Animals, che è del 77, quindi siamo abbastanza in là. È un concept album, come dicevo prima. Infatti praticamente rappresenta dei ritratti di tutti gli animali della fattoria, suppongo con riferimento anche ad Orwell. E questa era Ships, appunto, delle pecore, quindi. Torniamo agli anni 70, all'inizio, con un album storico, Atom Heart Mother. In particolare è storico per la copertina, oltre che per i contenuti, che è una cosa rimasta ormai storica, come un po' tutte le copertine particolari dei Pink Floyd. Questo qua in particolare mi è rimasta impressa, con la mucca sul prato, e la canzone title track, Atom Heart Mother, è quella strumentale lunghissima, veramente particolare, che non troverà per oggi spazio in questa breve trattazione, diciamo. E l'album successivo è Middle, un album che io per esempio non amo particolarmente. Comunque già si vede qua la mutazione del genere. Un pezzo ce lo andiamo subito a sentire, anche se particolarmente lungo, quindi forse non troppo adatto a una radio standard, ma questo non è un programma proprio standard. Questa è Icos, si sente proprio il sonar inizio canzone che adesso sentirete, e canzoni anche come One of These Days sono contenute in questo album. Comunque quella è una della sigla di un programma famoso sportivo della Rai. Icos è una canzone veramente eccezionale, secondo me, ed è uno dei, diciamo, che va a iniziare a caratterizzare uno stile, queste suite lunghissime rock che sono proprio del periodo degli anni 70. Andiamoci a sentire senza parlarne troppo. Thank you. Lunghetta, ma ammetterete che ne valsa abbastanza la pena, no? Con i Pink Floyd non si può fare a meno di sentire qualche pezzo un po' lungo. Tagliarlo a me sembra sempre un delitto, di conseguenza nel mio programma e in generale in tutti i miei programmi, qui poi che farò in questa radio per modo di dire, non lo farò mai, quindi ve la sentirete tutta, mi dispiace per chi non sia fan. Ad ogni modo sono una parte fondamentale di Pink Floyd, queste suite, come ho detto, non si può ometterle. Questo vale in particolare per una canzone che sentiremo tra un po', che già penso immaginiate. Passiamo al 1973. Qua c'è Dark Side of the Moon, l'album storico, quello che segna una svolta, non tanto dal punto di vista di vendite, sicuramente uno dei best seller di tutti i tempi, sì, però non è quello secondo me la svolta, ma la svolta dal punto di vista proprio artistico. È il primo album che si può dire corale, in cui hanno contribuito tutti i componenti, e si sente spaventosamente secondo me. Anche qua una copertina storica, copertina di Storm Torkelson, che è quel prisma che va a dividere praticamente la luce bianca in tutti i colori del lead. Questo album ha dei pezzi veramente straordinari, uno dei quali stiamo sentendo in sottofondo, e in particolare anche questo è un po' un concept album dedicato alla pazzia, al dark side appunto, e veramente qualcosa di eccezionale. Secondo me le parole stanno a zero. Se andiamoci a sentire qualche pezzo, in particolare questo storico Time, dedicato al tempo, con questo inizio che non vi taglierò chiaramente, dell'orologio. Mi arrabbia parecchio sentendolo in radio tagliato una volta, sia alla fine, l'assolo stupendo di Gilmour che sentirete, sia all'inizio, che in tutta quella parte lunga, sì, ripetitiva, sì, ma che va a creare proprio quell'atmosfera del pezzo. Andiamocela a sentire. Per motivi di tempo non potremo sentirci altri pezzi di Dark Side of the Moon, a meno di non trascurare tutto il seguito dei Pink Floyd. Passiamo quindi subito, senza perdere tempo, a Wish You Were Here del 75, un album che fu accolto sia bene dal pubblico che dalla critica, una cosa che in genere non è tanto scontata. A me personalmente non piace tanto, però è chiaro che ci vi siano due pezzi veramente straordinari, oltre agli altri comunque molto, molto importanti, come Eva Cigar, che a me piace parecchio, o Welcome to the Machine. In particolare questi pezzi sono Shine On You Crazy Diamond e Wish You Were Here. Dei due purtroppo dobbiamo favorire Wish You Were Here per motivi sempre ripetuti di tempo. Siamo riacchiusi con una storia di 40 anni in un'ora e mezza, capirete che non è tanto facile. Comunque, quello che voglio dire è un piccolo aneddoto. Wish You Were Here è un titolo dedicato a Barrett, vorrei che fossi qui appunto. Un tardivo ricordo di Barrett, come dice giustamente Wikipedia, in quanto dopo quasi dieci anni, ma è un po' strana questo ripensamento improvviso. Shine On You Crazy Diamond, anch'esso il titolo è dedicato a Crazy Diamond, è proprio Syd Barrett, è dedicato quindi a Syd Barrett. E vi è questo aneddoto per cui lui li andò a trovare durante le registrazioni e, come se niente fosse, voleva suonare come se fosse un, proprio un componente del gruppo a tutti gli effetti, al che gli fu detto di mettersi un attimo da parte con gentilezza, nel senso di sedersi e aspettare un attimo, e quando tornarono non lo trovarono più. Syd Barrett è ormai ingrassato, irriconoscibile, e addirittura sconvolse, han detto i membri, che scoppiarono in lacrime, e ormai in preda completamente alla sua malattia mentale. Andiamo a sentirci proprio questa Wish You Were Here, una canzone che dicono tanto scontata, in realtà è una canzone stupenda con un profondo senso, è ogni parola usata da Gilmour, ogni nota, non è mai casuale, questo che sento io dal Pink Floyd, è quello che mi comunicano. Andiamocela a sentire.
You think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Thank you.
Andiamo avanti ancora col tempo e ci troviamo negli anni 80 di Pink Floyd, caratterizzati chiaramente da The Wall, dal film, ma soprattutto dal doppio album che ha caratterizzato veramente questo decennio. E il film è fu realizzato da Alan Parker, un regista, sul concept dell'album stesso, questo Another Brick in the Wall, la canzone storica che va proprio a dire un altro mattone nel muro. Questo muro è quello là eretto anche dai Pink Floyd stessi rispetto al mondo esterno, un muro di difesa quindi. In particolare questo qua sente particolarmente da Waters, che è il principale creatore di The Wall, proprio anche con i fan. Ormai c'è un grande muro tra i fan e il gruppo. In generale i concerti loro comunque dagli anni 70 avanzati in poi sono sempre stati un po' freddi a questo punto di vista, cioè uno spettacolo confezionato al di là del pubblico, cosa che non è vera per tutti gli artisti, che ha caratterizzato secondo me Pink Floyd comunque come un altro mattone, diciamo, della loro storia. Diciamo che questo mattone, questo muro psicologico di mattoni tra il band e il pubblico si vede anche in uno specifico gesto di Waters, che esasperato dai fan che urlavano, che gli acclamavano in un Montreal, se non sbaglio, durante un concerto, praticamente sputò in faccia a questo suo fan scalpitante che era sotto di lui come ultimo gesto rente del muro che si era andato a creare, come ho già detto. Ci andiamo a sentire proprio questo muro, Another Brick in the Wall, che in realtà va, almeno dal testo, quello che si evince è proprio un rapporto complicato tra l'insegnante e l'alunno, infatti il coro finale di bambini, dove non si vuole più del sarcasmo di tipo scuro, nero, nella classe, ma un clima positivo. Quindi diciamo che è proprio un concept album su questa difficoltà di... tra sia generazionale ma tra le persone in generale. Sentiamoci da Another Brick in the Wall.
Dogs are handsome in the classroom.
sentire l'elicottero, l'elicottero che si troverà con un effetto a 360 gradi di rotazione negli ultimi tour, tra cui quello là di Pulse, cosa che non potete godere appieno da CD. Neanche io ho potuto mai goderla, purtroppo. Anche se si vocifera di un possibile ritorno dell'unione di Pink Floyd dopo l'apparizione al Live Aid, che molti di voi avranno visto, un po' invecchiati devo dire, però sempre loro insomma, un concerto di quelli là faraonici appunto, terminano a caso dato che lo vogliono fare proprio nella Valle delle Piramidi in Egitto. Io proverò assolutamente ad andarci, perché secondo me una volta nella vita questo va fatto. Torniamo a The Wall quindi, in particolare dopo The Wall, perché vi è un po' una rottura qua. Esce The Final Cut, che è un po' anche questo si può considerare un po' il primo disco solista di Waters, che ha scritto praticamente tutto, e che dove i Pink Floyd diciamo sono un po' i session man del CD, ma non, in realtà non hanno partecipato particolarmente alla composizione. Quindi un album di Waters proprio, e dove sente proprio questo squilibrio, tutto a discapito della musica, solo testi praticamente questo album. A me infatti non piace per niente, e questo bilanciamento che c'era, questa alchimia tra i componenti, quindi che si è avuto il suo top secondo me in Dark Side of the Moon, va un po' a perdersi. Anche The Wall secondo me è un po' carente da questo punto di vista, seppur ancora più che accettabile, diciamo, per modo di dire. Questo qua ha il culmine proprio con la separazione dei due, Waters esce, e fu anche una battaglia legale per chi potesse continuare a chiamarsi Pink Floyd. Vinse, come tutti sappiamo, Gilmour e soci, e Momentary Lapse of Reason è l'album che uscirà come primo dopo questa rottura. E Wright proprio appare come turnista praticamente in quest'album. Gli unici membri sono Gilmour e Mason adesso. Il bassista è il grandissimo Tony Levin, uno dei bassisti turnisti più richiesti in assoluto. È venuto anche di recente in seminario, sono andato a vederlo chiaramente proprio qua a Perugia, e devo dire che l'ho trovato, mi aspettavo più un istrione. In realtà è una persona normale, anzi, che tendeva a banalizzare sia la sua bravura sia la difficoltà del suonare. Comunque questo non è che mi sia piaciuto molto in generale, come... però è un grande indubbiamente. Continuando con la nostra digressione su Momentary Lapse of Reason, l'album è diciamo un po' scollato. Ci ho cercato di recuperare quell'attenzione ai testi unita alla musica, infatti vi sono molte tracce di unione tra i pezzi. Si può dire anche questo un concept album, non tanto dal punto di vista dei testi quanto più dal punto di vista musicale, tutta un'unica grande traccia o quasi. Andiamoci a sentire il singolo che molti di voi sicuramente conosceranno.
Set to the breeze. vapor trailing in the empty air. Across the clouds I see my shadow fly. Out of the calm of my watering eye, I dream unthreatened by the morning light. Could blow this soul right through the roof of the night. There's no sensation to compare with this. Suspended animation, state of bliss. Can't keep my mind from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound distant.
Questa era Learning to Fly. A questo album segue un lungo tour di cui l'apice è proprio a Venezia, nello storico concerto di Venezia. Trovo anche il DVD se non sbaglio, quantomeno il, diciamo, come bootleg. La canzone che sentite sottofondo invece è una di quelle storiche, tornando al passato, è Bike di The Piper, l'album di cui parlavamo prima. È una canzone veramente fuori di testa, adesso l'ho voluta mettere di sottofondo apposta per parlarvene. Comunque, tornando a noi, GBE questo tour e dopo una lunga pausa creativa tutti si ritrovano, i Pink Floyd si ritrovano, a parte Waters, nel 94. Il disco è di Division Bell. Come si capisce anche dal titolo, Division, questo parla di divisione, in particolare di difficoltà di comunicazione, con chiaro riferimento alle difficoltà legali che hanno avuto dopo il divorzio e i vari divorzi, perché anche Mason e Wright erano latitanti dopo quei problemi di fine anni 80. Il CD è chiaramente capitanato in tutto e per tutto a Gilmour e si sente particolarmente, vi è un ritorno a un rock che possiamo chiamare aristocratico, di alto livello. In particolare tutto questo è simboleggiato da una canzone veramente eccezionale che va a chiudere l'album. Questa canzone la andiamo a sentire chiaramente subito. Surrounded
caught a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide.
Con questo abbiamo ripercorso parte della storia, parte dico perché la storia è veramente complessa e chiaramente si articola in una marea di aneddoti e di particolarità su ogni album e sulla loro storia. Comunque abbiamo ripercorso a grandi linee, diciamo, gli album e sentito alcune delle canzoni principali. Per motivi di tempo chiaramente non è possibile altro. E diciamo, abbiamo percorso tutte e tre le fasi, dalla psichedelia all'innesto di Gilmour al post Waters, che sono i tre periodi, macro periodi caratterizzanti i Pink Floyd. La canzone che si chiama in sottofondo è un'altra delle grandi escluse, Comfortably Numb, canzone The Wall. Avevo detto che non avrei fatto sentire un'altra suite, in realtà non riesco a resistere e in chiusura di programma vi farò sentire adesso Shine On You Crazy Diamond, tratta da Wish You Were Here. Non ho proprio resistito. Detto questo, vi saluto e vi lascio quest'ultima canzone. Ritratti torna chiaramente al prossimo appuntamento, cercando di percorrere a grandi linee, ripeto, sempre per motivi di tempo, la storia di gruppi storici o di artisti comunque che hanno caratterizzato il nostro passato recente. E io sono Alessio Rugo e vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di Ritratti.
Sky.